Che il proposito del sé divino ci ispiri, che l'amore dell'anima ci guidi, dalle tenebre alla luce, dall'irreale al reale, dalla morte all'immortalità.
Bene, allora siamo alla nostra quinta lezione di cuore sulla meditazione. Allora, facciamo subito un giro, sperando che abbiate avuto il tempo e il modo di meditare sul simbolo. Partiamo da chi l'ha fatta, va bene?
Innanzitutto due parole sull'approccio che ho usato, perché non è che l'ho portata proprio in meditazione, però io me la sono stampata, me la porto dietro, ogni tanto ci do un'occhiata e così durante la giornata, specialmente non so, in pullman o quando aspetto, ci sto pensando. E quindi sono partita innanzitutto dalla sua forma, da vedere come è composto, no? Quindi dal mio punto di vista è composto da una circonferenza, al cui interno c'è un triangolo, al cui interno c'è una stella a 5 punte, al cui interno c'è un cerchio. E poi ci sono tre cerchi, piccoli cerchi, ai vertici del triangolo. Allora, questo è stato appunto il primo approccio. Poi quello che a me è arrivato sono due cose. La prima cosa è che mi è venuto in mente, potrebbe essere la rappresentazione, cioè come è strutturato, e per citare Elis Bailey nelle Fatiche di Ercole, un figlio di Dio. Ovvero la stella a 5 punte l'ho vista come il simbolo dell'essere umano, però integrato. Al cui interno c'è questo cerchio che ho visto essere come il cuore attivo. Lui è dentro questo triangolo che ho visto come l'aspetto anima. Quindi una volta che la personalità, i corpi sono integrati, una volta che si è avuto accesso al cuore, si può accedere al triangolo che è l'aspetto anima, col quale credo si possa accedere all'aspetto spirito, che io vedo come questo cerchio, no? Come questa circonferenza al cui interno c'è tutto, quindi che rappresenta i confini, il limite invalicabile, il cerchio invalicabile di questo essere. E poi mi è venuta in mente anche un'altra cosa, che so che la stella a 5 punte è il simbolo del Cristo e che a ogni vertice corrisponde una virtù. E quindi ho pensato che anche attraverso le cinque virtù cristiche, che sono amore, saggezza, verità, giustizia, bontà, per tornare all'amore, noi possiamo accedere, possiamo costruire il ponte che ci unisce all'anima e poi allo spirito. Questo ho pensato. Grazie.
Grazie cara, devo dire che bene. Riguardo ai tre cerchiolini colorati che stanno sui vertici del triangolo, ti è venuto qualche
Allora,
cosa?
mi è venuta in mente una cosa oggi pomeriggio. Mi è venuta in mente che forse potrebbero essere i tre atomi seme che racchiudono, no, tutte le esperienze dei tre corpi e attorno a cui l'anima chiama la materia per costruire il nuovo corpo che gli serve per l'incarnazione. Oggi ho pensato che potrebbero rappresentare questi tre atomi insieme.
I tre atomi permanenti.
Sì, tre atomi permanenti.
È bella anche questa interpretazione, bella, bella. Sui colori di questi tre atomi?
Ma so che anche per la sua posizione, che il cerchio rosso che sta in alto, credo che rappresenti la volontà. È rosso e al vertice, diciamo al primo vertice, no? Quindi sul primo raggio, io direi. Quindi forse rappresenta la volontà. E il viola potrebbe rappresentare l'amore, quindi il secondo raggio, e l'altro cerchio, l'intelligenza, e quindi il terzo raggio, che adesso mi viene in mente che sono poi le qualità no, di Dio, e quindi entro cui tutto poi si compie, entro cui noi viviamo e esistiamo.
Bene, cara, bene. Un'ultima cosa. Se adesso che hai fatto questa analisi, no? Diciamo che hai fatto attraverso la contemplazione di questo simbolo, riusciresti a ricavare un pensiero seme che sia sintesi di tutto questo che tu hai detto? Magari ti dico, riflettici un attimo sopra e magari te lo scrivi, no? Intanto che sentiamo anche gli altri, no? O, a meno che tu non ce l'abbia pronto, eh? A meno che tu non ce
No,
l'abbia.
non ce l'ho, non ce
Ok,
l'ho
allora prova a vedere
purtroppo.
se ti esce
Sì.
un pensiero. Ok, va bene, grazie
Sì,
cara, per ora.
volentieri. A te,
Grazie.
grazie.
Allora, chi altri ha meditato sul simbolo?
Guarda, io non ho
Però dimmi,
meditato,
di pure.
però guardandolo ovviamente ci vengono in mente alcuni pensieri, ecco. Io vedo il cerchio esterno come la raggio di azione, quindi un campo limitato, delimitato, che racchiude l'essere umano realizzato, ovviamente, come ha detto anche Vanessa. Il cerchio in alto è il padre, a sinistra, figlio e Spirito Santo a destra, parlando dei triangoli. Però dal mio punto di vista il centro più importante è proprio il centro della stella all'interno del pentagramma, chiamiamolo così, in cui per me è il punto di comunicazione che va avanti all'infinito e, come lo vedo io, a seconda anche delle meditazioni legate a altre cose che facciamo quotidianamente, per me è un occhio che nella persona realizzata è un occhio aperto. E ovviamente dal mio punto di vista il percorso può essere realizzato aprendo anche gli altri tre occhi, però è importante che ognuno di noi abbia almeno un occhio aperto. Ecco, questo è tutto.
Grazie cara, grazie. Sono veramente sorpreso, felicemente, gioiosamente sorpreso dalle vostre interpretazioni, se ci sono altre interpretazioni, ma perché sono veramente profonde e veritiere dal mio punto di vista, no? Cioè, sento che tutti questi aspetti che sia tu che Vanessa avete messo in luce. Mi fanno portare l'attenzione, anche se magari l'intenzione quando ho costruito questo simbolo, veramente Giovanni e Dio, poi io l'ho solo messo diciamo, graficamente, avevamo un certo proposito, un certo intento, ma che viene arricchito da tutte le vostre condivisioni che sono veramente ricche e mi fanno vedere altri aspetti che ad esempio non avevo considerato. Mi piacerebbe veramente che ci esprimessimo tutti quanti, anche se non avete fatto quella meditazione che poi è una contemplazione, no, riguardo a questa immagine simbolica, ma che potete fare ora magari, no? E quindi online può essere comunque spontanea e veritiera altrettanto. Quindi, se ci vogliamo cimentare tutti quanti in questo esercizio, che è un esercizio del cuore e della mente, sempre. Intanto per adesso, grazie. E vediamo chi altri.
E
Enrico Luci.
se
Vai, vai, Enrico.
allora, ok, io non l'ho portato in meditazione, però l'ho contemplato e l'ho tenuto nell'arco della giornata. L'avevo già osservato, l'avevo già visto, poi avevo visto messo sulla bacheca di Giovanni. Quindi quello che suscita in me, come per Vanessa, ok, io allora vedo il triangolo, il cerchio. A contorno parte dal primo vertice, quindi è un cerchio che delimita la periferia, e questo cerchio di fuoco all'interno il colore giallo-arancio
colore solare, il triangolo è con vertice verso l'alto, e i tre colori invece li ho interpretati in modo diverso, quindi il rosso, il padre e la volontà d'amore, che poi arriva in questo triangolo che ha degli intervalli con dei raggi diversi, quindi il viola sulla sinistra è il raggio della legge dell'ordine, quindi è la manifestazione. Quello sulla destra, in blu, lo vedo come secondo raggio, quindi raggio di amore e saggezza. Al centro la stella azzurra rappresenta il Cristo e il Buddha Maitreya, quindi il tutto come simbolo, in sintesi, lo riassumo come la volontà d'amore del padre porta in nuova manifestazione il figlio di Dio per redimere ed evolvere.
Bene, molto bene. Allora, avanti.
Allora, io la prima cosa che mi ha colpito è stato il centro e il suo rapporto con la circonferenza, che ho visto come il fatto che quando si è allineati con il proprio centro, si è allineati con tutto l'universo. Il triangolo, ho visto anch'io i tre aspetti del divino, l'amore, insomma, luce, amore e potere. Che ho visto però come nella loro capacità di creazione dell'universo che mi è un po' rappresentato da questa circonferenza dell'universo conosciuto, cioè l'anello invalicabile, no? Il famoso anello invalicabile. E la stella anch'io come simbolo dell'uomo che come simbolo dell'uomo, di un uomo appunto anche per me integrato, che riesce ad esprimersi dentro a un triangolo nei suoi tre aspetti, appunto, che sono luce, amore e potere. E poi ancora l'altra cosa che ho visto è come tutto si tiene, come tutto sia collegato, come sia stato tutto collegato nella mente pensante originaria. Tutte le forme portano dal centro alla circonferenza e viceversa. Appunto in questa relazione dinamica del microcosmo con il macrocosmo, no? Come cioè, una direzione che va verso l'esterno, una che va verso l'interno, ma che hanno un'unica in realtà direzione che è quella del proposito, della manifestazione del proposito. E quindi c'è questa una relazione dinamica che io, in cui c'entra il rapporto aureo, no? Questa relazione in cui tutto vibra, mettendo in connessione tutto, grazie anche al rapporto. Io non lo so spiegare tanto bene queste cose, comunque. Il fatto che c'è una connessione fra tutto, che se uno è al centro di se stesso, è al centro di tutto, è al centro dell'universo. E in questo c'entra anche tutto il discorso del rapporto aureo, ma non mi chiedere di più perché non lo so spiegare.
Bene, benissimo. Beh, il rapporto aureo è ovviamente simboleggiato dalla stella 5 punte che è costruita sul rapporto aureo, no? Quindi sull'1,618, è proprio il simbolo di questo rapporto, no? Il pentagono interno alla stella e quindi la stella in sé. Stanno proprio in rapporto aureo. Il lato del pentagono interno con i lati della stella, che formano la stella, sono in rapporto aureo. Quindi il lato della stella è 1,618 volte il lato del pentagono interno, no? Quel pentagono che è iscritto dentro la stella, al suo centro, che qui nel simbolo non è tracciato, ma c'è, esiste, perché la stella è una proiezione di quel pentagono interno, no? Quindi il pentagono in realtà proietta, e quindi proiettando nelle cinque direzioni crea la stella a cinque punte. Ecco, questo non sarebbe, no? E comunque è molto, molto interessante anche la tua. Ecco, Enrico ha messo questo pensiero, appunto, ce lo sta condividendo: la volontà d'amore porta in manifestazione il nuovo Cristo Redentore, che è molto suggestiva, molto bella, molto bella. Ecco, poi vi invito tutti quanti a sintetizzare questo in una frase, in un mantra, in un pensiero seme, ok? Mano a mano che adesso prima esponete la vostra interpretazione, contemplazione, diciamo, del simbolo e poi magari postiamo tutti quanti, come ha fatto adesso Enrico, il nostro pensiero seme, così ognuno di noi lo può cogliere. Allora, va bene, continuiamo. Mi sembra molto molto interessante questo lavoro, no? Questo esercizio. Quindi dopo Enrico chi vuole esprimere, dopo Luigina chi vuole esprimersi? Allora, vai Alfonso.
Niente, contemplando il simbolo, mi sono molto soffermato sulla stella pulsante al centro, il cerchio bianco nella stella centrale, e l'ho visto come il battito proprio segue il ritmo del cuore, il battito del cuore, e rappresenta il cuore nostro, collegato all'intero universo, a tutti gli esseri viventi, a tutte le galassie. Mentre la parte bianca è quella delle pulsazioni, la stella centrale l'ho vista come triangolo, e il Sela Uno, che è il centro, anche è il Cristo, che è il centro anche del nostro ashram, e quindi i tre, diciamo, bottoni sul triangolo li ho visti come i vertici dell'ashram, noi sulla sinistra in basso, i maestri sopra, e a destra, aspetta, i maestri a destra, e sopra è l'ashram, quindi mi sa tanto che qualcosa ci sta che non fa. Comunque, sono queste le cose che io ho percepito.
Bene, 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 bene. Anche la tua interpretazione è interessante e ci ha fatto e ci ha donato, diciamo, delle suggestioni.
Volevo solo dirti, sopra, appunto, noi siamo a sinistra, a destra stanno i maestri e sopra mi è venuto un vuoto mentale. Che cosa ci sta nell'ashram di sintesi sopra? Non ho saputo, ci sono
È un
stato
rosso, è un punto rosso, è un punto rosso. Cosa ti suggerisce?
Per me c'era Dio, cioè, voglio dire, il padre, non lo so, ma
Bene,
nell'ashram
bene, il padre.
padre non c'è.
Come non c'è? C'è sempre un padre, anzi
Ho
noi.
capito. La gerarchia
Tutto
rappresenta.
l'insegnamento esoterico, questo ecco, magari lo dico a chiarimento, no? Tutto l'insegnamento esoterico è l'insegnamento per ritornare alla casa del padre, quindi il padre è la meta. Perché è la nostra meta finale, attraverso la madre, ritrovare il padre. Ok? Ma tutto l'insegnamento esoterico di tutti i campi, di tutti i tipi, è con vari intermediari, come ad esempio noi abbiamo il Cristo, altri hanno il Buddha, la figura del Cristo è una figura, per noi comunque è il Buddha Maitreya, come detto, cioè il Cristo Buddha, perché poi sono due entità che però sono una, no? Perché appunto al Vesak sappiamo che sono insieme, sappiamo che sono le due figure che più di ogni altra rappresentano un modello, no? Per l'umanità.
Scusa
E
Edoardo,
sì.
qui la sera, quando andiamo a dormire, ci rappresentiamo questo triangolo, quindi in cui noi
Rappresentiamo un triangolo, sì, ho
un triangolo,
compreso. Quello per
un triangolo.
collegarci all'ashram,
Quindi
certo.
sulla sinistra siamo
E
noi,
su in alto è l'ashram, in alto è l'ashram, e a
e
destra sono i maestri dell'ashram, in questo caso i maestri dell'ashram.
quindi sopra è l'ashram stesso.
Sì.
Ah, vabbè, questo lo sapete.
Niente, niente. Ok, a posto. Stavo leggendo il pensiero che ha scritto Tatiana. E quindi attraverso l'occhio aperto conosciamo e siamo conosciuti, attraverso l'occhio aperto possiamo entrare nella libertà priva della limitazione della forma. Questo è il pensiero di Tatiana e mano a mano scriverete anche gli altri. Ecco, Luigina lo ha scritto anche lei, tutto è in una relazione dinamica, governata dal rapporto aureo, che in forma di sé le infinite connessioni del creato. Molto bello anche questo, finora tutti quanti. E a Francesca Ferretti, adesso Francesca anche lei ha scritto, la luce dall'interno verso l'umanità. Bene, anche questo un pensiero seme molto forte. E però, Francesca, però non ti puoi esimere
allora,
dal dire la tua.
Ok, io il simbolo l'ho portato in meditazione, in cavità, però tutte queste cose che sono scaturite agli altri a me non sono scaturite. Adesso nel guardare il simbolo insieme a voi la cosa che mi ha colpito è comunque la stella e la luminosità attorno alla stella, e per questo ho scritto il messaggio che la luce dall'interno si propaga all'umanità, si espande, e questo è quello che mi è venuto.
Sì, sì, benissimo, benissimo, grazie anche della tua condivisione, ed è hai colto, perché vedete, mano a mano che si contempla un simbolo, mano a mano noi portiamo l'attenzione anche su dei particolari, delle sfumature, degli aspetti che alla prima contemplazione magari non ci hanno colpito, ma ci colpiscono nelle successive contemplazioni. Tenete presente che il simbolo di Fraternity, no? Quindi quella stella a cinque punte con dentro il pentagono, con cinque colori che sono appunto le cinque razze, i cinque colori delle razze umane, l'ho portato in meditazione per lungo tempo, e quel simbolo mano a mano ha catalizzato, quindi ha attratto l'attenzione dei fruitori del sito, quindi dei fruitori di Fraternity, perché è il simbolo che attrae, catalizza l'energia in questo caso, e attrae energia in base alla sua conformazione, quindi qualità energetiche in base appunto ai segni che il simbolo contiene, no? Segni che si riferiscono poi a pensieri, a propositi, quindi a motivazioni, che sono quelle che noi stiamo portando in condivisione, quindi portando alla luce. Perché non c'è solo quella che io e Giovanni, quando ci siamo chiesti di creare un simbolo per un determinato scopo, abbiamo messo poi in forma, no? Questo simbolo qua. Perché c'è uno scopo preciso, però questo scopo non può essere rivelato all'inizio. Questo scopo è intrinseco al simbolo. Coloro che contemplano questo simbolo, mano a mano, attraggono quelle qualità energetiche secondo la loro capacità. Ecco perché in un gruppo, quando si contempla un simbolo, è perché quel simbolo sia reso vivo, no? Questa energia che porta, che conduce, che infonde e che poi diffonde, sia viva in ogni partecipante a quel gruppo, perché i simboli sono entità vive come i numeri, e dunque quando noi meditiamo e contempliamo un simbolo ci stiamo collegando a quelle qualità energetiche. Questo è un modo molto proficuo per connetterci con la mente astratta, quindi con l'anima, con il campo di energie spirituali. E dunque l'allenamento a contemplare il simbolo è molto utile. Ci siamo espressi tutti quanti, giusto? Adesso, a chi ancora non ha, vediamo un po'. Benissimo, anche Alfonso ha scritto: il battito di ogni cuore è il motore della creazione sempre in atto. Molto bello e molto forte anche questo. Francesca ha scritto ulteriormente: mi viene l'idea di equilibrio, maiuscolo.
Ma non riesco a tra cosa e cosa. Cioè,
sì, va bene.
Triangolo, l'equilibrio, ma ancora non riesco a definire tra cosa.
Va bene.
Tra le due cose.
Benissimo, però sappiamo che c'è un equilibrio che è sempre tra degli opposti, no? Quindi mano a mano questo si chiarirà sempre in te, di più in te, no? Continuando la contemplazione. e anche magari successivamente a questa. Vanessa, ti era venuto un pensiero seme?
Allora, io in realtà no, nel senso che vi sto ascoltando e mi viene difficile, insomma, non ancora mi è venuto niente, ma perché in realtà non riesco a concentrarmi su questo in questo momento. E, quindi o mi viene proprio così o forse mi riservo la possibilità di pensarci e di scrivervela nei prossimi giorni.
Va bene, cara, ti posso suggerire di, questo proprio è un metodo, no? Poi vedi se ti viene congeniale. Mentre lo fissi, mentre guardi il simbolo, di non utilizzare la mente. Guarda il simbolo, ma concentrati sul cuore. E questo ti fa scaturire qualche cosa che non sta passando per la mente, ma che poi la mente può fermare, cioè quindi può fermare in un concetto. Quindi non pensare, guarda solo il simbolo e direi ascoltalo col cuore o guardalo col cuore. Ok? Va bene.
Ok, però non so se riesco a
No, no, non
farlo
importa, non
adesso
importa.
che
No, non, questo
ascolto.
non è importante.
Ok,
Ok, tu prova e
grazie.
vedrai se esce fuori qualcosa, ok? Va bene. Mi segnerò come mi segno questi pensieri seme. Perché questi sono dei pensieri seme molto forti, molto potenti. È molto importante questo tipo di lavoro che noi adesso abbiamo fatto, abbiamo condiviso con questo simbolo. Vabbè, l'unica cosa che mi sento di dire sulle tre palline colorate ai tre vertici del triangolo, che in realtà, conoscendo i colori dei raggi, così come noi li interpretiamo, naturalmente sono valide anche perché è chiaro, è una triade, e quindi è ovvio che ci stanno i tre raggi di aspetto, cioè i tre raggi del divino, anche se in questo caso, dai colori di questi tre punti che ovviamente quasi tutti avete colto e comunque avete colto come tre raggi o tre aspetti, no, del divino, dai colori si può evincere quali raggi sono e quindi quali aspetti del divino sono. L'interpretazione che ha dato Enrico è quella che volevamo dare Giovanni e Dio perché riguarda, allora, il rosso sappiamo che è il primo raggio e quindi è la volontà e quindi il padre, benissimo. Generalmente si gira verso destra, cioè nel senso rotatorio terrestre. La Terra gira verso destra, ok? Che è il senso anche dell'orologio, no? In cui girano le lancette dell'orologio e le lancette dell'orologio girano verso destra perché chi ci ha pensato la prima volta lo ha fatto in armonia con il movimento terrestre, eh? Quindi le lancette girano verso destra per questo motivo, di un orologio. Poi adesso sono digitali, non girano più, magari ci fanno girare noi come delle trottole seguendo il tempo, ma comunque generalmente quando c'è un triangolo si parte dal vertice in alto, poi il vertice a destra, poi si considera il vertice a sinistra. Questo per una lettura canonica. Ok. Detto questo, il secondo vertice, quindi, che è quel blu, no? Ecco, blu acceso, beh, quello è il colore del secondo raggio, lo sappiamo. E quindi è il colore di amore e saggezza. Poi ci sta anche l'interpretazione, il padre, ovviamente amore e saggezza, che è il figlio. Il vertice a sinistra è viola, è viola. Ora, ci sono due scuole di pensiero anche sui colori dei raggi. C'è la scuola di pensiero che pone come terzo raggio di aspetto, quindi non di attributo ma di aspetto, il colore giallo. Quindi al terzo raggio di intelligenza, intelligenza attiva o attività intelligente, quindi il terzo aspetto del divino, l'aspetto materia, viene dato il colore giallo. Io e altri seguiamo invece un'altra codifica, che è quella del verde, Quindi il terzo aspetto del divino, quindi il terzo raggio, io lo raffiguro con il colore verde, perché è il colore della sintesi della luce. In realtà, voi sapete anche molto più banalmente, i monitor a colori, una volta erano i monitor, adesso abbiamo gli schermi LCD, sono contraddistinti quando sono a colori, e ormai lo sono tutti, da i tre simbolini, no? I tre colori che sono appunto rosso, blu e verde, e che stanno a indicare red, green, blu, RGB. Quell'RGB indica i tre colori primari, che sono i colori della luce, sono i primi tre colori della scomposizione della luce, contrariamente a quelli che dicono che sono i tre colori primari, rosso, blu e giallo. Non è così, quelli sono i tre primari per quanto riguarda gli inchiostri. E infatti si usano, che però non sono nero, non si chiamano rosso, blu e giallo, ma si chiamano magenta, cian e giallo. Magenta sta per il rosso, il cian per il blu e il giallo. Questi chiunque ha fatto selezione per tipografie o comunque anche sul computer, no? E deve fare un progetto e poi lo manda per la selezione cromatica, sa che per essere stampato i tre colori sono magenta, cian e giallo, che non sono rosso, blu e verde.
A cui però si aggiunge il nero,
Certo, perfetto.
è fondamentale, quindi anche questo secondo me è una grande differenza, che c'è bisogno del nero perché sennò non viene niente.
Brava, infatti si aggiunge il quarto che è il nero perché altrimenti non viene stampato. Non...
Invece sull'altro si aggiunge il bianco.
Bravissimo, bravissimo, proprio perché sono sintesi di luce e quindi la sintesi dell'arcobaleno è il bianco, no? Ci vuole un prisma, prisma triangolare, piramide, tetraedro. Ci vuole un prisma per scomporre quella luce bianca e quella luce bianca nel prisma viene composta nei sette, che sono i tre principali, rosso, verde, rosso, blu, verde, poi gli altri, anche se poi nell'arcobaleno non sono in quest'ordine, ma quello è un altro aspetto ancora, perché l'arcobaleno è la manifestazione di quel settenario cromatico entro la materia. Nel livello eterico non sono quelli i colori, quindi già no, noi possiamo comprendere, no, che quando guardiamo c'è una certa illusione anche nei colori, no, che noi riusciamo a cogliere. Ma questo viola, quindi non, è un viola, quindi non c'entra né col giallo né col verde, quindi che potrebbe essere l'alternativa per il terzo raggio di aspetto. Il viola sappiamo che è il colore del settimo raggio. Quindi in questo caso noi ci troviamo su questo vertice di questo triangolo un primo, un secondo e un settimo, che è proprio quello, come Enrico diceva, no, della materializzazione. Bene, ma naturalmente anche le interpretazioni è chiaro che è una triade, no? Il terzo raggio c'è sempre ed è dentro perché non può non esserci. In quanto fa parte del divino. Ma in questo caso, diciamo, il proposito era quello di esprimere questi tre raggi, primo, secondo e settimo. E ovviamente c'è una motivazione precisa per volere esprimere questi tre. Magari Enrico, visto che lui ha individuato che quello viola era il settimo, no? Magari ce la puoi dare tu, no? Questa interpretazione?
Sì, quindi è un simbolo a richiamare appunto manifestare nella sintesi del pensiero seme, portare in materializzazione il Cristo, la stella, quindi questo nuovo Cristo Redentore, appunto partendo dalla volontà d'amore del Padre, dello Spirito, tramite la saggezza e l'amore si porti in manifestazione la nostra perfetta redenzione, che è questa stella a cinque punte azzurra, che che poi manifesta con il suo centro, il centro del cuore del Cristo e di tutta la gerarchia. Un'altra cosa che mi è venuta, a parte questo colore giallo interno, a parte il richiamo al sole, è anche fonte del colore che noi interpretiamo come quarto raggio, quindi c'è una forte armonia che consolida questa triade, che è un'armonia tramite questo conflitto che comunque è rinchiuso da questo cerchio di fuoco che protegge il piano.
Bene, 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 bene. Quindi,
Posso dire una cosa anch'io che mi è venuta in mente?
sì, cara.
Beh, quando tu hai detto che i raggi in questione sono il primo, il secondo e il settimo, a me è venuto in mente che sono i raggi dell'ashram di sintesi. Quindi questo triangolo potrebbe anche rappresentare l'ashram di sintesi.
Sì, cara, sì, questa era l'intenzione. Questa era l'intenzione che ci ha spinto, perché in realtà, ora ve lo posso dire, questo simbolo è stato creato per l'intergruppo della sintesi, quindi tutti i gruppi che stanno lavorando per la sintesi. E dunque c'era bisogno, proprio per dare vita a questo intergruppo, di un simbolo che catalizzasse. E che quindi catalizzi queste energie. E allora, devo dire, intuizione e ispirazione di Giovanni, è uscito, diciamo, questo simbolo che poi ho, diciamo, ulteriormente, come dire, ottimizzato, ecco, ottimizzato, e poi ce lo siamo visto, la cosa insomma, ci sconfinferava, diciamo, no? E naturalmente adesso non l'abbiamo, cioè è qualche cosa che è un simbolo che ha bisogno ancora appunto di catalizzare l'attenzione dei vari aspiranti e discepoli perché poi possa essere energeticamente così forte da poter essere proposto. Ecco, poi magari non è detto che sia proprio questo così come ora, ma diciamo che io e Giovanni lo stiamo già adottando per canalizzare e catalizzare energie sull'intergruppo di sintesi, ecco. Ma io ho scoperto, ad esempio, che l'ho utilizzato anche su quella scritto, su quella dispensa che ho fatto appunto sulle note e le armoniche, no, della creazione e quindi le serie numeriche, no, che riguardano la creazione, perché in realtà ci ho visto anche un accordo di Do maggiore o comunque un accordo maggiore. Ci sono le tre note dell'accordo che sono appunto, no, nel triangolo. Ovviamente il cerchio è ciò che è l'anello invalicabile, quindi è questo cerchio che tutto comprende. Quindi questo triangolo rappresenta anche queste tre note che vanno a formare l'accordo e con la quinta, quindi c'è la terza che è fatta sia dalle tre note dell'accordo, ma anche la terza nota, che è quella che determina la struttura, quindi il triangolo, perché è un 3. E poi il 5, che nel caso dell'accordo di Do maggiore è il Sol. Quindi Do, Mi sarebbe la terza, il triangolo, e Sol la quinta, quindi la stella a 5 punte. Quindi qui abbiamo sia la progressione per ottave, sia la progressione per quella che è la serie di Fibonacci, quindi per segmento aureo o la progressione aurea, così come viene detto, no? Che è quella appunto raffigurata simbolicamente dalla stella a 5 punte. Quindi vedete, anche qui questo simbolo può raffigurare proprio quella che è la creazione di un universo, da un om iniziale che è appunto il cerchio, con i tre aspetti del divino, questo triangolo, questo intervallo di terza che è dato dal Mi, a cui segue la quinta che va a creare le forme armoniche, quindi secondo la sezione o il segmento o il numero aureo. quante interpretazioni, e comunque è una sintesi, perché la creazione è sempre una sintesi. Quindi vedete, la forza della contemplazione di un simbolo ci allinea. Noi non ce ne siamo accorti, ma mentre ognuno dava la sua interpretazione, avveniva un allineamento e una sintonia spontanea nel gruppo. Questa è la forza del simbolo. Ognuno con la sua interpretazione, ma sempre entro l'ambito di qualità energetiche che quel simbolo veicola, che quel simbolo sintetizza. Ve ne siete resi conto? Sì o no?
Eravamo in meditazione.
Certo, cara, eravamo. Questa è una forma di meditazione, contemplazione comune, condivisa. Questa è la forza della meditazione. Altri vogliono dirla loro? Vi siete resi conto di questo? Come vi sentite dentro? Cioè, quando questo lavoro sincronizza e sintonizza, potete descrivere questo vostro stato d'animo ora? Facciamo un giro. Forza, facciamo un giro su questo. Dai, chi vuol partire? Chi ce l'ha pronto lì?
Equilibrio.
Bene, avanti, forza.
Io mi sento in uno stato denso, però molto lucido.
Bene, forza, tutti quanti, ci esprimiamo.
Luce.
Bene.
In uno stato di assorbimento.
Bene.
Direi in uno stato di connessione.
Unione. Condivisione, quindi connessione anche per me.
Bene. Allora, detto e fatto questo, c'è qualche cosa sempre sulla meditazione, perché poi la prossima volta faremo ancora un incontro, diciamo conclusivo, vabbè, si fa per dire, sulla meditazione, per passare poi alla immaginazione creativa, va bene? Perché ci abbiamo ancora un bel percorso da fare fino a giugno, e quindi vi chiedo veramente impegno, perché stiamo entrando dentro alla magia cerimoniale per quanto riguarda la costruzione di forme e pensiero. Quindi vi chiedo veramente di tenere duro, nel senso che mantenervi con una focalizzazione e un impegno fino a giugno, ok? Allora, di Alfonso.
Il ciclo discendente, la precipitazione che facciamo, no? Nasce dopo l'allineamento dei tre corpi dall'ajna che andiamo nella cavità. E nella cavità andiamo a riprendere, cioè con la mente riprendiamo il pensiero seme di 14 mesi, 14 giorni prima, no?
Che sì, poi, sì, giusto.
E quindi dalla cavità lo precipitiamo attraverso l'ajna.
Dalla cavità viene riportato, una volta che si è formato,
sì,
viene riportato in ajna, perché ecco, la cavità è il nostro laboratorio. Quindi dal laboratorio lo portiamo entro l'ajna, che è il centro di integrazione della persona.
Sì. E da lì lo precipitiamo nel cuore.
Esatto, e da lì lo facciamo arrivare al cuore. Quindi è il triangolo inferiore, quello di precipitazione.
Sì, è dalla cavità che torniamo nell'ajna, questo lo vedo.
Sì, per forza di cose dobbiamo ripercorrere quel triangolo rettangolo. Cavità, ajna, cuore. E dal cuore avviene...
Arriviamo nella cavità, elaboriamo questo forma pensiero e poi ritorniamo indietro.
Esatto, esatto. Dopodiché, quando è nel cuore, lo irradiamo.
Sì.
Quindi viene precipitato.
Noi radiazione, diciamo... quando irradiamo, lo immaginiamo, lo vediamo come vettori di luce o vettori che si espandono nell'eterico o lungo i meridiani, non lo so, del pianeta, qualcosa.
Vabbè, lì insomma, adesso ognuno
Immaginazione,
lo farà come visualizza, nel senso che
sì,
è in metterlo nella rete eterica, quindi nella rete che avvolge anche il globo. Vanno bene anche i meridiani e i paralleli, va bene la rete dei triangoli, no? Ad esempio, se uno si immagina quello, insomma, lo lascio alla vostra creatività e alla vostra immaginazione, ok? Allora, domanda. Riguardo quindi il ciclo ascendente e discendente, ci sono ancora perplessità o è tutto chiaro? Quindi, quando inizia il ciclo, inizia il giorno dopo il 9 luglio. Abbiamo considerato così con Shiva Giovanni perché, per renderlo pratico, perché poi è vero che il 9 luglio è il momento, ma è anche il momento d'inizio, ma è anche il momento poi finale, quindi di massima precipitazione. Ed è anche vero che i 3 giorni, diciamo, intorno ai pleniluni e ai noviluni, il giorno prima, il giorno stesso e il giorno dopo, raccolgono sempre quelle energie. Ma noi per praticità abbiamo dovuto definire un giorno per la ricezione, quindi finale dei 14 giorni e un altro giorno per la precipitazione finale. E quindi abbiamo stabilito che il giorno di massima ricezione fosse quello del plenilunio, così come viene indicato anche dalla Sederkranz, e il giorno di massima precipitazione fosse il novilunio. E quindi iniziamo il giorno dopo il novilunio il nuovo ciclo, ecco, che termina poi con il novilunio successivo. Quindi ci sono problemi interpretativi su questo, è chiaro? È chiaro per tutti? Datemi un 5 o qualche cosa del genere.
Molto finire con l'ultimo pensiero seme il primo giorno di novilunio, perché mi piaceva di più partire con il nuovo pensiero quel giorno, però capisco che è più pratico.
Il novilunio lo dedichiamo tutto alla precipitazione del ciclo precedente e poi, tanto, guardate che a volte è questione di ore, perché poi il novilunio a volte cade di mattino, ma a volte cade di sera, a volte cade intorno alla mezzanotte, quindi no, è proprio solo così una questione, diciamo, della personalità stabilire quello, no? Perché abbiamo bisogno, dato che siamo dentro le 24 ore, di darci un ritmo, ecco. E quindi abbiamo stabilito che già da dopo la mezzanotte del 9 luglio è già il giorno successivo, ma è sempre in quella, come dire, in quell'aura del 9 luglio. Così vale per il plenilunio. Va bene? Allora, volevo portare l'attenzione su quelle tre schemi geometrici che sono in fondo alla dispensa sulla meditazione. Pagina 8, pagina 9 e pagina 10, che è l'ultimo, perché magari così se c'è qualche cosa che non si comprende li possiamo un attimo analizzare. Allora, su questo triangolo, ci sono i puntini che vanno a delineare dal chakra, entro la cavità e poi sopra la linea di luce che passa attraverso il chakra coronale e arriva alla sfera dell'anima, sfera o stella dell'anima, che dir si voglia. Poi a destra c'è il triangolo, prosegue con il punto verde che è chakra della gola, infatti terzo raggio, chakra della gola ed è verde, che però nell'allineamento sottostante al chakra intercigliare, quindi a sinistra, lo vedete anche come corpo mentale. Quindi corpo eterico è quello sotto viola, corpo emotivo azzurro, beh, sesto raggio, corpo mentale oppure il secondo, come no, quando noi lo allineiamo con l'emotivo superiore. Corpo mentale, terzo raggio, chakra intercigliare, quinto raggio, arancione. Questo è l'allineamento che noi facciamo all'inizio, quando dal cuore, dopo aver espanso l'onda, ci portiamo in ajna. E dall'ajna, con un om, andiamo ad allineare questi tre corpi, mentale, emotivo e eterico, che dall'alto, se lo guardassimo dall'alto, sono un sol punto. Questo è l'allineamento che facciamo in ajna. Dopodiché ci trasferiamo in cavità. Il chakra della gola, che qui è segnato, è sovrapponibile al corpo mentale, ok? C'è C'è perché sta lavorando, è in allineamento. Anche se noi consideriamo il triangolo di ricezione come un triangolo rettangolo, quindi chakra intercigliare, cavità, cavità, chakra coronale, sfera dell'anima. Questo per far comprendere che il chakra della gola fa parte dell'allineamento superiore, ok? Che è l'allineamento appunto dell'intercigliare, cavità, gola. Quindi il corpo mentale in qualche modo è quello che è il primo pronto a ricevere poi in cavità ciò che arriva. Perché vedete, la cavità è questo chakra, diciamo, no? Questo centro energetico che è al centro del cervello nella dimensione eterica. Ma stiamo dicendo che è un centro del cervello. Sì, è nella dimensione eterica, ma il cervello non appartiene al deva eterico. È questo che vorrei sottolineare. Il cervello, sia quello fisico, che è ovviamente una proiezione di quello eterico, è lo strumento della coscienza. Cioè il cervello è connesso direttamente alla coscienza. Il cervello non è parte del corpo mentale. Il cervello è lo strumento della coscienza, attraverso il quale, in cavità, la coscienza può combinare quei quattro elementi della materia che sono tutti presenti dentro al cervello. Sono tutti lì in cavità. Per cui, a che cosa serve il cervello? Perché questa è la giusta domanda. Se il cervello non è, come dire, lo strumento della mente, ma è lo strumento della coscienza, a che serve? Il corpo mentale non utilizza il cervello, o meglio, viene utilizzato attraverso il cervello. Il cervello è lo strumento che la coscienza crea per guidare i corpi della personalità. Quindi vi è un allineamento coscienza, cavità, cervello e poi veicoli, cioè deva, mentale, emotivo, eterico. Dunque, il cervello, in definitiva, serve alla coscienza a formulare il codice. È il codice binario, potremmo dire. Ed è per quello che è in connessione diretta con il DNA. È il codice binario della coscienza. La coscienza riceve quel quanto dai piani superiori, dall'anima, dal buddico, e lo traduce in cavità, in un codice, attraverso i quattro elementi entro il cervello. Ecco perché questa è una magia cerimoniale, è veramente magico quello che succede. Quindi quell'intuizione, quella sostanza buddica viene tradotta in sostanza che non è ancora sostanza mentale, ma è il plasmare della coscienza entro la materia, quei quattro elementi. A questo punto, una volta che la coscienza ha formulato quel codice ha in sé tutte le informazioni per i tre deva. Quindi ha in sé l'informazione per il deva mentale, l'informazione per il deva emotivo e l'informazione per il deva eterico. Ognuno di quei tre deva trae da quel codice la sua informazione. Quindi in realtà che cosa c'è in quel codice? C'è, in termini numerici, la qualità che la coscienza vuole esprimere attraverso la personalità e che ha recepito attraverso il piano divino. Quindi entro il cervello viene formato un codice numerico che esprime nella materia la qualità che a sua volta è il significato di quel codice spirituale o animico che dir si voglia. In realtà entro il cervello c'è l'interfaccia di quel codice spirituale. Dopodiché quel codice andrà a creare nel deva mentale. Il deva mentale lo prende, come dire, lo decodifica e costruisce una forma pensiero. Il deva emotivo lo decodifica e costruisce, su impulso del deva mentale, un deva astrale, quindi un'emozione, sentimento, e il deva eterico costruisce e trae da quella informazione del codice una azione a livello vitale. quindi un vettore vitale, che è una sua emanazione. Ognuno dei tre Deva ricava da quel codice, secondo la diversa proporzione che gli appartiene, cioè il Deva mentale ricava da quel codice nella proporzione maggiore di aria l'attività che deve svolgere. Così il Deva emotivo, astrale, ricava nella proporzione maggiore di acqua, dell'elemento acqua, la sua attività. E così il Deva eterico nella proporzione maggiore di terra. Quindi i quattro elementi, aria, terra, fuoco e acqua, con il fuoco che è l'elemento fondente, vanno a costituire nelle diverse proporzioni le attività per i tre Deva. Quindi comprendete l'importanza del cervello e il perché anche del fatto che noi del cervello riusciamo a utilizzarlo a un 5%? Perché ha infinite, è uno strumento di infinite possibilità, proprio perché lì c'è il codice. E così come, non è un caso, il nostro DNA, la maggior parte, no, viene detta non utilizzata, o meglio ancora, non sappiamo a che cosa serve, e noi utilizziamo quei 64 codoni, no? In realtà c'è molto di più, ed è nella stessa proporzione in cui noi riusciamo a decodificare dell'universo un 10% massimo di materia visibile, ma il resto è materia oscura e energia oscura. È nella stessa proporzione di quanto utilizziamo del cervello, e quindi vedete com'è. Questa è la proporzione aurea. Queste sono le proporzioni che, come dire, che uniscono il microcosmo al macrocosmo e viceversa. Comprendete? Quindi quando noi attuiamo questa meditazione stiamo facendo molto di più di quello che crediamo e pensiamo. E in cavità avviene questa magia di ricreare quel codice numerico che è il codice universale. Quindi noi andiamo a creare una sequenza che noi chiamiamo numerica, ma a quel livello lì, no? Noi la traduciamo in numeri, lo sappiamo. Andiamo a creare quel codice che poi viene interpretato dai tre Deva. E quel codice è il codice di quella qualità energetica che noi come coscienza siamo andati a... con cui siamo in contatto, con cui siamo venuti in contatto, perché quella qualità energetica dell'anima è quella che ci ha trasmesso l'anima in base al nostro pensiero seme. Il pensiero seme è la richiesta di contatto, la richiesta all'anima che l'anima faccia precipitare entro la cavità quel quanto di amore e saggezza che poi viene tradotto in quel codice attraverso il cervello. Dunque, quella qualità che discende è quella che noi abbiamo richiesto attraverso il pensiero seme. Dunque comprendiamo l'importanza del pensiero seme, perché è quello che focalizza tutto, focalizza la nostra aspirazione, la nostra richiesta e focalizza la precipitazione, quindi la nostra ricezione dall'anima. E quindi viene precipitato quella qualità che esprime quel pensiero seme, ovviamente qualità animica, che noi dobbiamo riconvertire in un codice per i nostri Deva della personalità. Ci sono delle domande a riguardo? Fatele ora. Avete compreso la reale funzione del cervello?
Oh sì, sì. Ok. Di sicuro l'abbiamo compresa. Io perlomeno penso che il nostro cervello usato al 5% è come un ambiente operativo a 16 bit. Quindi stiamo imitando la creazione sul piano fisico attraverso i computer.
Mi è piaciuto questo fatto della 16 bit. Adesso noi sappiamo che si sta lavorando a 64 bit, no? Quindi nei computer, no? Nei sistemi più avanzati, no? E, o almeno quelli dei home computer, perché poi vabbè, diciamo i mainframe lavorano ad altre ben alte frequenze. Ma è proprio così. L'analogia che hai fatto la trovo coerente. Luigina, vuoi dire qualche cosa su questo? Vanessa? Enrico? Alfonso ha già fatto un commento che il suo cervello sta andando in panne, ma era un commento, un gran mal di testa ed un cervello in panne, ma era scherzoso, anche se magari riflette questo. Però voglio dire, ci confrontiamo un attimo su questo?
Sì, ho capito in parte la funzione del cervello.
Sì, questo io mi sento di dire, perché ho seguito il tuo discorso, però non sarei in grado di ripeterlo. Però ci sono delle immagini che mi hanno colpito e posso dire questo, che a me piace l'immagine della cavità come la grotta alchemica, l'Atanor si chiamano, in cui si va a costruire una forma pensiero, ma il cervello fisico come strumento della coscienza è proprio come. Ho capito, lo sento
Ti
come punto
posso aiutare, Vanessa?
di vista. Sì.
In alcuni film di fantascienza, no? Abbiamo visto, ad esempio, solo un'entità con un cervello, no? Che quindi riusciva a comunicare perché oppure c'era un cervello mantenuto, no? Quindi mantenuto come dire, in vitro, no? Come si dice? E la coscienza riusciva ad esprimersi, no? Attraverso quel cervello. Avrete visto qualche film, no, in cui
È
c'era
una
proprio.
sorta di interfaccia.
Esatto. Non ci aveva bisogno di tutto il resto del corpo, ma del cervello sì, per interfacciarsi e per poter poi emettere il pensiero. Quando noi diciamo emettere il pensiero, stiamo parlando del deva mentale, ok? Ma in realtà la coscienza, incarnandosi, ha bisogno di due punti, noi lo sappiamo. Il primo è il cuore, perché senza quello la coscienza non si ancora, quindi la coscienza come anima incarnata non si ancora all'aspetto vita. E il secondo è il cervello. Il secondo è l'epifisi. Potremmo dire che il primo punto è il timo. A livello eterico-fisico, il punto di ancoraggio vita, che è il cuore, ma siccome l'ancoraggio è sempre sulle ghiandole, è il timo. Quindi l'ancoraggio dell'aspetto vita attraverso l'eterico avviene nel timo, che è la ghiandola collegata al cuore. Il cuore è l'organo, ma la ghiandola è il timo, che tra l'altro ci serve proprio per le difese immunitarie, no? Ora, l'altra ghiandola, diciamo, è l'epifisi, che è una ghiandola. Quindi sono questi due punti che sono l'aggancio di un'anima incarnata, due punti su due chakra. Uno è il cuore e l'altro è il chakra della corona e il suo prolungamento che è la cavità. Sono questi che fanno di un'anima un essere umano incarnato. Poi tutto il resto sono i veicoli che si crea, cioè i tre deva, con il deva di apparenza che è il deva fisico che è il quarto. Dunque, questo ci dovrebbe fare comprendere che in realtà un essere umano quando si incarna, quindi una coscienza, un'anima quando si incarna su quei due punti, cuore e cervello. E non è un caso che io vi ho detto, sono due cavità. Una è la cavità del cuore, la grotta, la caverna, appunto, l'Atanor, che ha il suo riflesso nel cervello. E questa è anche la dualità, certo. È la dualità cuore-mente. Noi diciamo mente, ma è cuore e cervello. Ed è attraverso questa dualità, infatti il Sutratma si divide in due. È attraverso questa qualità, no? La ramificazione va una al cuore e l'altra all'epifisi, quindi al cervello, alla cavità. È la stessa cavità da un punto di vista, perché cuore e mente, dal punto di vista del padre, sono uno, dal punto di vista spirituale, sono uno. I maestri non hanno un cuore e una mente, quello è il cuore e mente, fusi insieme, è il centro, ed è per quello che noi stiamo insistendo tanto sul centro dei centri, perché siamo noi che siamo costruiti così con un cuore lì e il cervello là, no? Ma questa dualità nei livelli superiori non esiste. Cuore e mente sono tutt'uno. Come vi do un'altra notizia: amore e pensiero non sono due cose diverse. A livello cosmico, l'amore è pensiero, E il pensiero è il veicolo dell'amore, è l'onda di quell'amore che irradia, questo è il pensiero. Siamo noi che dividiamo la mente, il cuore o il pensiero, no? E l'amore, le emozioni o i sentimenti. Ma nei livelli superiori è tutt'uno e quel pensiero è l'irradiazione d'amore. Quindi se incominciamo a ragionare in questi termini e ascoltare in questi termini, noi incominciamo a vedere, a scoprire la verità e quindi la realtà. Ed allora la cavità entro il cervello è il corrispondente della cavità nel cuore, è il suo riflesso. Per noi sono separate, divise dentro di noi a livello fisico, cioè a livello di incarnazione, ma non lo sono nei piani superiori. E allora cerchiamo di vederli in questo modo. Quando noi connettiamo la mente con il cuore, cioè la cavità entro il cervello con la cavità del cuore, noi stiamo ricostruendo quella unione cosmica, quella unione spirituale. Ed è per questo che ci sentiamo uno. E in questo modo la mente poi, il deva mentale che è attivato dal cervello, quindi dentro la cavità, riesce ad essere poi a disposizione della coscienza anima. E quindi la mente incomincia a funzionare nel giusto modo. Non è più separativa, ma è l'intelligenza del cuore. Ed è l'amore che veicola attraverso l'onda che propaga, che noi chiamiamo pensiero. Vi ho dato una notizia, Sto scherzando, ma è così. Mano a mano scopriamo che tutto è uno. E dunque, quello che noi chiamiamo pensiero, quando è allineato, quando non è un cortocircuito della personalità, quando non è un cortocircuito del deva mentale, allora è onda d'amore. E infatti porta chiarezza nella mente. Tutto sommato, no? Noi impariamo a pensare quando impariamo ad amare. Rifletteteci sopra questa robettina qua. Impariamo a pensare quando finalmente riusciamo ad amare. Bene, Luigina ci ha portato questa affermazione di Rimbaud. Noi non pensiamo, siamo pensati, certo. Da quella mente di Dio che è amore. La mente di Dio, il pensiero di Dio, non è quel pensiero che pensiamo noi, che lo dividiamo dall'amore. È quell'amore lì proprio. Siamo fatti di quell'amore. Quindi è solo la nostra illusione che ci fa vedere questa grande energia come separata tra amore e pensiero. Ma non è così. E quindi impariamo a pensare quando riusciamo finalmente ad amare. Annotatevelo questo, perché questa cosa qua è una grande verità, non perché l'ho detta io, questa è una verità che esiste da sempre.
Guarda, io penso che noi utilizziamo solo il 5% perché non ci siamo evoluti ancora a livello del corpo astrale, quindi abbiamo ancora dei sentimenti sbagliati, abbiamo un'idea dell'etica, un'idea tutta umana. Quindi finché non riusciamo a sviluppare queste qualità, ovviamente non ci è dato permesso di creare con la capacità che il cervello ha già in sé.
Sì, cara, è proprio così. Ed è per quello che più espandiamo il cuore, quindi no, ci sintonizziamo con il creato, ecco che la nostra capacità della mente, quindi la capacità creativa, perché poi si crea con la mente, no? La capacità creativa, ecco che aumenta, ecco che si espande. Quindi è proprio così, cara. Bene, sentite, va bene, allora abbiamo compreso da questo schema, questo è lo schema diciamo più semplice che quello lo schema di ricezione, nel triangolo superiore, l'allineamento e poi c'è lo schema del triangolo inferiore, va bene, voglio spendere ancora una parola su lo schema centrale, proiezione e precipitazione. In questo schema noi vediamo anima in blu, poi c'è una proiezione entro la cavità, coscienza collegata in cavità al corpo mentale. Il primo deva che è collegato, perché è lì, è il deva mentale, perché è pronto a ricevere proprio dal cervello. Dopodiché vi è una precipitazione, qui c'è un'irradiazione e qui abbiamo, simboleggiato graficamente, l'onda sonora. perché è l'onda di quell'om che viene precipitato, che è luce e suono, o suono e luce insieme. Quindi la propagazione del sentimento nel piano emotivo è quella propagazione di quell'onda, di quel suono e luce, il suono che veicola o accompagna la luce, che va ad attivare l'astrale. L'astrale, la sostanza astrale, viene attratta da quella proiezione di suono e di luce, che è la proiezione della forma pensiero che viene precipitata. Noi lo facciamo quando irradiamo dal cuore, cuore astrale superiore, corpo emotivo superiore. Quindi in questo schema si vede a livello energetico quello che succede. Quell'onda che dalla cavità si propaga attraverso il deva mentale e quindi dal cuore, perché noi lo precipitiamo dal cuore come strumento di sintonia e non lo precipitiamo dall'ajna, ma dall'ajna al cuore, proprio come strumento di sintonia. E da lì quell'onda si propaga e attrae sostanza astrale di per sé. Questo non è il sentimento emotivo dell'aspirante che sta precipitando. Questa è l'onda che viene creata dall'om entro la sostanza astrale che propaga sentimento ed emozione, cioè attrae la sostanza astrale di per sé, indirizzata attraverso il nostro deva astrale, ma attraverso il deva eterico, perché è quello che precipita il tutto. E quindi poi il tutto, quell'onda, arriva entro la rete eterica, che è simboleggiata questo rombo in viola e con quei raggi bianchi, no? Con quelle, come si dice, quadrettature bianche. Quella è l'irradiazione entro la rete eterica. Quindi, come vedete, sono in questa ricezione e irradiazione, quindi ricezione e precipitazione, è chiaro che sono coinvolti sia coscienza che con i suoi deva, ma primariamente è coinvolto il cervello. Il cervello e poi corpo mentale, il corpo emotivo che dà l'impulso attraverso l'om a quell'onda, quell'irradiazione dal cuore, perché è il corpo emotivo superiore, noi lavoriamo con il corpo emotivo superiore, quindi con il cuore, e da lì entro la rete eterica. Quindi l'onda si propaga nell'astrale e viene condensata nell'eterico e quindi irradiata entro l'eterico. È un fenomeno di precipitazione. Sappiamo che la dimensione astrale, come dire, compenetra quella eterica e che quella mentale, manas, compenetra l'astrale e l'eterico. Quindi la condensazione finale è fatta proprio nella rete eterica. Noi della fisica non ci interessiamo, cioè dell'aspetto emanazione fisica non ci interessa, perché noi la precipitazione viene fatta nel livello più basso, è quello eterico. Il nostro lavoro viene fatto a livello eterico, è per quello che si chiama lavoro sottile, perché è il livello vitale. Noi andiamo a condizionare, influenzare e siamo influenzati dal livello vitale. È la rete eterica che fa veicolare sia i pensieri che le emozioni, per quanto ci riguarda. E non ci interessano gli effetti nel fisico, nel senso che quelli poi sono, come dire, coerenti con la qualità emanativa. Comprendete? Quindi la nostra qualità energetica è quella che poi va a condizionare anche l'aspetto deva di apparenza, cioè il deva fisico. Ma il nostro lavoro noi lo facciamo fino al deva eterico, fino alla dimensione eterica. Qualcheduno sarà arrivato a comprendere che questa irradiazione entro la rete eterica sta andando a dialogare con Selah, cioè con il deva eterico dell'umanità. Ed è per questo che noi facciamo questa operazione di precipitazione e irradiazione entro la rete eterica, per andare a modificare Selah. Ma quel Selah, cioè quel deva eterico dell'umanità, in questo schema comprendiamo bene come viene irradiato di luce e suono, luce e amore, attraverso la coscienza cristica, perché noi in meditazione facciamo l'allineamento e la sintonia con la coscienza cristica. E ritorniamo a quel simbolo di prima, a quel simbolo che all'inizio abbiamo tutti quanti interpretato e condiviso. E ora, se mi consentite, vorrei che, essendo Daniel presente, finalmente, anche lui desse il suo contributo.
La vedo, quella del triangolo bianco con le tre sfere, ce l'ho davanti in questo momento, con la stella al centro.
Guarda questo simbolo e dacci la tua interpretazione, libera, quello che ti suggerisce questo simbolo, che significati ti suggerisce, ok?
Sì, il cerchio esterno mi dà per essere qualcosa di riferimento alla terra. Il triangolo mi riporta un po' al discorso delle piramidi, quindi del corpo anche eterico, e mentre invece le tre sfere mi ricordano i chakra, quindi quello viola mi farebbe pensare insomma al terzo occhio, l'azzurro alla gola e il rosso alla radice, così per appunto esprimermi al volo, e la stella ha l'impressione dell'universo, oppure mi riporta all'idea di un collegamento con il cielo, con gli astri.
Va bene, abbiamo compreso, almeno quello che io ho compreso è che anche la sua interpretazione, che ovviamente è interessante anche questa molto, no? Perché lui è stata un'interpretazione a livello simbolico, seguendo anche, come dire, un altro schema, no? Un altro schema mentale, voglio dire, Che non è il nostro proprio insegnamento, perché lui è da poco che sta seguendo questo insegnamento e quindi ci ha proposto, attraverso il suo schema mentale, un'altra possibile lettura. Quindi quello che voglio dire è che è interessante proprio il fatto che noi possiamo accogliere tutte le differenti letture di quel simbolo, perché un simbolo le ha ovviamente tutte, perché il simbolo va ad agire direttamente sulla nostra coscienza. Va bene? Direi di terminare con la grande invocazione.
Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra.
Grazie a tutti quanti, buonanotte a tutti, ci rivediamo martedì prossimo.
Buonanotte.
Grazie, buonanotte a tutti.